Torniamo in studio, sono le 19.35 a quanto pare.
Sembrerebbe di sì, nell'orologio Radio X dice così.
Noi intanto per una buona mezz'oretta abbiamo parlato come si deve, come ci piace di musica. Ma adesso, angolo curiosità.
Ci spostiamo sia a fare il quiz a premi.
Esatto, siamo in collegamento telefonico con Gian Michele Lisai. Gian Michele, ci senti? Ciao.
Sì, vi sento, buonasera.
Autore del libro Forse non tutti sanno che in Sardegna, edito da Newton Compton, che esce proprio oggi. E infatti noi ci tenevamo ad averti almeno in collegamento proprio oggi.
Sì, è un piacere.
Dunque, un libro che è pieno di curiosità.
Ovviamente non l'abbiamo ancora letto.
Ovviamente ancora non l'abbiamo letto, purtroppo. Ma sappiamo, abbiamo qualche rivelazione in realtà, e pare che ci dicono che ci siamo anche noi di Radio X in questo libro.
Sì, sì, ci siete anche voi di Radio X, perché si parla in uno degli ultimi capitoli del libro dei vari primati che ha avuto la Sardegna in campo informatico e tecnologico. E quindi la prima web radio d'Europa viene ovviamente citata.
Ma come nasce questo libro? Sappiamo che comunque è parte di una collana di Newton Compton che è dedicato proprio, Forse non tutti sanno che.
Esatto, nasce da un'idea dell'editore, un editore per cui da un po' di anni scrivo libri sulla Sardegna, questo è il settimo, e quindi niente, mi ha chiesto di scrivere questo libro sulle curiosità, che appunto, come dicevi, fa parte di una serie. È uscito quello sulla Sicilia, è uscito quello su Milano, è uscito quello su Roma, e io ho fatto quello sulla Sardegna.
Ma com'è nato, com'è iniziato l'approccio a questo libro?
A questo libro c'è una storia molto particolare, perché in realtà io avrei dovuto scriverlo per l'uscita natalizia, quindi dovevo uscire prima. Però siccome è il settimo libro, appunto, come dicevo, che scrivo, quell'anno, cioè l'anno scorso, ne stavo già facendo un altro sui delitti e non ero riuscito, diciamo, a dedicargli molto tempo, e quindi l'ho lasciato in sospeso. In realtà io avevo rinunciato, avevo chiesto che fosse dato a un altro autore, perché avendone scritti così tanti avevo un po' di difficoltà a trovare il materiale. Poi invece l'abbiamo spostato e ho fatto una serie di ricerche per trovare argomenti di cui non mi ero già occupato, insomma, e niente, ho fatto prima un progetto e poi, insomma, in cammino è venuto fuori questo testo.
Ci puoi svelare qualche curiosità, insomma, che troveremo all'interno del libro? Perché noi abbiamo sfogliato qua e là, abbiamo scoperto che i nuragici mangiavano già le lumache e facevano, sì, la polenta.
Esatto, sì. Quello nella prima parte, che è la parte che va dalla preistoria al medioevo, c'è questa cosa qua, questi dettagli culinari che riguardano i nuragici. E il libro poi spazia molto, è diviso in tre parti, una appunto che va dalla preistoria al medioevo, una, insomma, poi è scandito in tre epoche storiche ed è diviso in tre grossi periodi storici, e poi diviso intermezzati da due isole tematiche, come l'isola dei primati, che è quello che è la seconda parte, diciamo. E lì c'è una curiosità che secondo me è veramente molto rara, non sa quasi nessuno. Negli anni 80 in Sardegna si disputava la più lunga maratona del mondo, la super maratona dei nuraghi, che era più lunga della Spartathlon, che è stata la prima, diciamo,
cioè una sofferenza immane praticamente.
Esatto. Quanti chilometri sono?
Era 254 chilometri, si partiva da Piazza del Carmine e si arrivava a Sassari.
Ah, quindi proprio dove siamo noi.
Esatto.
Perché...
esatto. Ci siamo due volte, voi? Ragazzi, ci siamo due volte.
Partiva da Piazza del Carmine e passava, era la vecchia Carlo Felice, quindi si passava anche in mezzo ai paesi, no? Facendo tutte le salite particolarmente ripide. Infatti nell'88 poi hanno smesso di farla perché era massacrante,
perché sono morti tutti probabilmente.
Esatto. Questa è una che è particolarmente rara. Poi si spazia, come dicevo, quindi ci sono curiosità più leggere di questo tipo e anche argomenti più seri. L'ultimo capitolo che chiudo il libro, per esempio, è il caso del Volpe 132, l'elicottero della finanza che è stato abbattuto nella baia di Ferragi nel 1993, un caso su cui fu messo il segreto di Stato e che ancora oggi è un caso irrisolto, insomma. l'unica cosa che ha stabilito la procura è che questo elicottero che era lì per un'ispezione è stato buttato giù, abbattuto con un missile.
Quindi è ufficiale anche questo, diciamo.
Sì, se... nel 2011 sono arrivate le perizie del RIS e il capo d'accusa è stato cambiato, verso ignoti perché non si sa, è stato cambiato da disastro colposo a omicidio volontario, quindi che l'aereo sia stato abbattuto per la procura di Cagliari è un dato assodato ormai.
Gian Michele, ce n'è una invece di curiosità o comunque...
L'elicottero, non l'aereo.
Sì, sì. Qualche curiosità o comunque qualcosa che possiamo trovare nel libro che invece ha colpito te particolarmente come autore nello scoprirlo?
Allora, sì, una cosa che io non sapevo, e che è anche grave che io non lo sapessi, è l'importanza che ha avuto Brozzo, che è dedicato all'ospedale di Cagliari. È stato in realtà un grande luminare, una cosa che è entrata tra l'altro nei libri anche di farmacia di recente, dopo gli anni 70, ma lui ha fatto una scoperta che è rivoluzionaria, perché ha scoperto le cefalosporine, che sono una classe di antibiotici ancora oggi la più venduta al mondo. Oltre il 50% degli antibiotici al mondo sono a base di cefalosporine, diciamo. E lui ha fatto questa scoperta in modo abbastanza insolito. Si era reso conto che a Cagliari il colera aggrediva in forma più leggera rispetto ad altre parti e non c'erano epidemie come ce n'erano, che ne so, a Milano e in altri posti. E non riusciva a spiegarsi come mai. Poi una mattina d'estate, passando vicino nel litorale che c'è davanti al santuario di Bonaria, che al tempo era una zona dove c'erano scarichi di fognari, vedeva questi ragazzi che si facevano il bagno lì in mezzo alle fogne e diceva: ma com'è possibile che questi ragazzi non si ammalano? Quindi è iniziato a prendere dei campioncini d'acqua e ha scoperto che in quelle acque erano autopulenti, diciamo, c'era una muffa che aggrediva il batterio che causava il colera, no? E quindi ha scoperto questo principio, questo microorganismo che è efficace contro il colera e vari tipi di virus. Dopodiché ha chiesto dei finanziamenti per poter sviluppare la sua ricerca, non gli sono stati concessi, eravamo nel dopoguerra, non c'erano soldi, Cagliari era distrutta. E poi lui, durante la campagna antimalarica in Sardegna, diede questa muffa, diciamo, un campioncino di questa muffa a un ufficiale inglese che la portò a Oxford e lì svilupparono poi l'antibiotico che è stato scoperto però da
Fleming.
Da Brozzo,
certo, poi. Certo.
L'aveva lavorato, adesso mi sfugge il nome, però la persona che aveva ricevuto questo antibiotico da Brozzo per via di questo ufficiale inglese era uno che aveva aiutato Fleming a sviluppare, insomma, la penicillina.
Ok, adesso Gian Michele, noi ci fermiamo per una piccola pausa e poi continuiamo a parlare
insomma di tutte queste cose di cui potremmo vantarci sotto l'ombrellone con gli stranieri, con i lombard, quelli che vengono qua a trovarci in Sardegna nei prossimi giorni. Rimani in linea, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare con te.
Strange things are happening on a Friday night. Girls meet boys and lots of hugging and kissing under the golden moon that shines a silver light. Ooh, I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep, on this island with no one to love me, with no one to kiss me. That's why I say, someone please take my hand and let us go. I keep on thinking I wish it was me. Friday night. hugging and kissing under the golden moon that shines a silver light. Ooh, I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep, a wandering sheep on this island, with no one to love me, with no one to kiss me. And that's why I say
Strange Things, scelta musicale quantomeno azzeccata di Davide.
Cose strane.
Esatto, visto che proprio di cose strane, curiose e primati della Sardegna stiamo parlando con Gian Michele Lisai, che è proprio l'autore del libro Forse non tutti sanno che In Sardegna, edito da Newton Compton, che è uscito proprio oggi. Gian Michele, ci sei ancora? Sì?
Sì, sono qui.
Eccoci qua. Volevamo chiederti una cosa, ma tu come hai affrontato la ricerca di tutte queste curiosità?
Beh, ho lavorato molto con gli archivi, ovviamente con la bibliografia, in alcuni casi anche raccogliendo testimonianze.
Ad esempio, come sei venuto a conoscenza dell'albero più antico d'Italia? Che parrebbe che in Sardegna ci sia l'albero più antico d'Italia.
Sì, questo è abbastanza, questo in realtà...
Finché non si secca.
Gallura... Pronto? Mi sentite?
Sì, sì, sentiamo.
Per chi vive in Gallura questo è abbastanza noto. C'è questo... poi magari... più a sud meno, ma in Gallura è abbastanza conosciuto l'olivastro di Luras, che è un albero millenario, ha tra i 3 e i 4.000 anni, ed è il più longevo d'Italia, ma nella sua specie, cioè tra gli olivastri, è il più antico del mondo. Quello insomma lo conosco perché io vengo comunque dalla Gallura, quindi Luras è un paese che conosco bene, quindi lo conosco insomma per questioni personali, non ho dovuto fare ricerca in quel caso, però lavorando a questo libro, visto che siamo a una radio, c'è stata un'altra radio importante in Sardegna che era Radio Sardegna, ho scoperto tante cose che neanche io sapevo, anche se ho scritto tante cose sulla Sardegna. Per esempio ho scoperto che la carriera di Fred Buscaglione è iniziata in Sardegna.
E questo non lo sapevamo neanche noi, cioè almeno io non lo sapevo.
Esatto, Buscaglione in pratica fu mandato a Sassari, ventenne, in tempi di guerra, fu mandato a Sassari perché c'era un ufficiale che voleva fare un'orchestra. E quindi lui insomma era polistrumentista, sapeva cantare, fu mandato a Sassari e iniziò a fare spettacoli, poi divenne direttore anche dell'orchestra. Nel frattempo, dopo l'armistizio, in Sardegna avevano aperto Radio Sardegna, no? Che nasceva come una radio militare a Bortigali e poi è stata trasferita a Cagliari. E lui, Buscaglione, quindi iniziò a frequentare Cagliari, a frequentare Radio Sardegna, dove faceva delle musiche, e il nucleo originale della band, che poi è diventata gli Aster Novas, no? Il quintetto Aster, si formò in Sardegna, si formò a Cagliari con dei musicisti sardi. Poi, finita la guerra, Buscaglione tornò a Torino e chiamò questi musicisti con sé, ampliò la band e da quintetto Aster divenne Aster Novas, che poi accompagnò Buscaglione, insomma, per la sua carriera fino al giorno della sua morte.
Per quanto riguarda Radio Sardegna c'è anche un altro primato, a quanto pare, insomma, che ci riguarda, che è la fine della guerra mondiale è stata annunciata per la prima volta in Europa, giusto, da Radio Sardegna.
Sì, è stata la prima radio a dare 20 minuti con 20 minuti in anticipo rispetto a Radio Londra.
Nonostante il fuso orario, sì.
Esatto, diede la notizia della resa dei tedeschi, intercettando, perché comunque c'erano i marconisti, perché nasceva come radio militare, quindi sentivano anche le trasmissioni radio, avevo intercettato un marconista di Radio Sardegna un messaggio proveniente da Algeri in francese, dove si diceva che la Germania si era arresa, e quindi prima di tutti diede la notizia della fine della guerra.
Insomma, questa e tantissime altre curiosità e primati, insomma, tantissime cose che forse non tutti sanno che ci sono e ci sono state nel libro di Gian Michele Lisai in libreria da oggi.
Prima di mandarlo via, aspetta, io sì. Volevo chiedergli un'altra cosa, perché io ho letto, insomma, tra le righe che c'è qualcosa che riguarda la storia della Colt, della rivoltella. Che cosa abbiamo fatto noi sardi con le pistole?
Ah, c'è stato, sì, a Gadoni, c'è stato un fabbro di Gadoni, Francesco Broccu, che ha inventato una pistola molto simile alla rivoltella di Colt, Contrani d'anticipo rispetto a Colt, però non l'ha brevettata, non era neanche interessata a brevettarla. Addirittura ricevette un'offerta per andare a Cagliari a fare un corso di perfezionamento pagato, lui rifiutò perché voleva stare a Gadoni. Era un fabbro, poi al di là delle pistole ne aveva fatte parecchie, anche fucili, ha inventato moltissime cose. Aveva per esempio fatto un orologio, aveva usato come quadrante la porta di casa, e quindi aveva fatto un orologio, diciamo, al servizio pubblico, no? Tutti quelli che passavano potevano vedere l'orario. Una campana, aveva fatto un carretto molto particolare, insomma era di multiforme ingegno.
Ma chissà che non si possano vedere queste cose anche andando a Gadoni così adesso.
Qualcosa c'è ancora conservata a Gadoni, altre sparse, diciamo, in Barbagia, molte cose si sono perse, ad esempio parte delle invenzioni di Broccoli aveva ereditato una cugina, una nipote che poi aveva ceduto tutto quanto a un prete, e quando questo prete è morto i parenti di questo prete hanno venduto tutto a un turista americano. Quindi alcune di queste invenzioni di Brocco sono
disperse in America. Beh, anche questo, esatto, è un primato un po' triste.
Esatto. Sono finite negli Stati Uniti. Poi altre cose.
Da un inventore che non voleva andarsene dal proprio paese, invece adesso, esatto, tutto si cerca di decentrarlo e mandarlo via. Molto curiosa anche questa. Gio Michele, grazie mille per averci raccontato queste curiosità. Chiudiamo con gli spoiler, sennò poi nel libro, vabbè, ce ne saranno tantissime altre, però è giusto anche immaginarle e leggerle come si deve. Grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao Gio Michele.
Ciao, grazie.